Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Il ricordo di Sant'Agata, una delle martiri famose nella tradizione cristiana, tanto da entrare nella preghiera eucaristica per tanti secoli, preghiamo oggi per tutti quelli che sono chiamati per la loro fede a testimoniare la mitezza di Gesù e l'amore per i nemici.
Di Davide, Salmo. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra. Lungo il cammino si disseta il torrente, perciò solleva alta la testa.
Ecco il salmo più presente nei diversi scritti del Nuovo Testamento, e non solo quindi il più presente in assoluto, mi pare, ma anche, ed è ancora più significativo per certi aspetti, è presente in testi molto diversi del Nuovo Testamento, che tra loro non hanno avuto un contatto sicuramente. Basterebbe pensare alla lettera agli Ebrei, a cui gran parte è strutturata su questo salmo. In un certo senso è un midrash, una spiegazione di questo salmo applicata a Gesù, per affermare che se Gesù è il Messia, come per l'autore è ovvio che Gesù è il Messia, allora è anche sacerdote. Questa è la lettera agli Ebrei, si appoggia su questo testo. Basterebbe questo per dire l'importanza di questo salmo, che noi possiamo vedere a tanti livelli. Ci sono anche delle espressioni difficili da interpretare, comunque vediamo insieme quello che ciascuno ha pensato.
Pare che l'inizio è appunto così solenne, l'oracolo del Signore, che fa un'affermazione, cioè l'intronizzazione di quello che viene chiamato il mio Signore. Questo è poi anche il punto su cui c'è la domanda di Gesù nel Vangelo rispetto all'attribuzione a Davide, questa presenza questa definizione, questa attribuzione di Signore a questa figura qua, e questa figura che è regale all'inizio appunto in maniera così solenne, siedi alla mia destra, e viene poi al centro chiamata sacerdote appunto, e al modo di Melchisedec. Melchisedec era di pace, re di Gerusalemme, eppure anche il sacerdote è già, mi sembra che sia già Melchisedec una figura che unisce i due elementi, però appunto qua è espressamente il tipo del sacerdozio di questa figura messianica, che mi sembra che anche la tradizione di Israele continuamente sente appunto come messianica. E io volevo solo dire questo, quindi è all'inizio, mi pare affermata l'intronizzazione, al centro la sua specifica qualità sacerdotale. E, ecco, questa figura doppia, messianica, regale, sacerdotale, dice che sarà giudice e quindi è anche colui che porta la giustizia. Mi sembra che il termine Melchisedec riassuma tutte queste qualità, ma è sempre, diciamo, come una triplice attribuzione rimandata, cioè fin dall'inizio è re, ma viene posto alla destra del Signore ancora per un tempo in cui esistono dei nemici, è sacerdote, però con una funzione a venire, giudice che lungo il tempo deve ancora battere, deve ancora vedere, diciamo, le genti e la storia evolversi. Insomma, volevo solo dire questo, che mi pare che il testo proietti questa figura messianica sempre in un futuro. Il Nuovo Testamento forse invece dice, ecco, è questo, è Gesù.
Una cosa che è, per certi aspetti, a margine rispetto ai temi centrali richiamati nel Nuovo Testamento, a cui ha fatto riferimento anche per Paolo adesso, e cioè quando dallo stico B del versetto 5 si parla di Dio, penso che di Lui si stia parlando, che abbatte i re, che sarà giudice, che ammucchierà cadaveri, che abbatterà teste, mi è venuto da collegare questo alla richiesta di aiuto e di giudizio da parte di Dio nel Salmo precedente, e un pochino questo mi verrebbe reso lecito anche dal fatto che il redattore abbia attribuito a Davide tutti e due i salmi, che quindi vedrebbe in questo, secondo questo mio piccolo pensiero, nel Signore Dio lo scatenarsi alla destra del Messia, lo scatenarsi del Signore che giudica l'empio, come aveva supplicato nel salmo precedente.
Non si sa da che parte cominciare, perché è un salmo abbastanza, anche se appunto se è tanto citato, ma è anche tanto pieno di mistero. A me colpiva che questo versetto 3 è cantato nella liturgia di Natale, e dice appunto la Vulgata: con te il principio, principato, nel giorno della tua potenza, nello splendore dei tuoi santi, dal grembo prima della stella del mattino ti ho generato. E quindi mi colpiva come questo versetto, che vede già il trionfo, sia cantato nel giorno in cui il Signore appare in tutta la sua piccolezza, in tutta la sua umiltà. Quindi questi due poli che si toccano e colpisce molto. E poi un versetto che mi ha sempre attirato è l'ultimo, questo lungo il cammino dal torrente e lungo la via beve, per questo alzerà la testa. E anche questo è quello che richiama, perlomeno a me richiama appunto la via della passione, la via del Calvario. E il torrente, io ho sempre pensato appunto al torrente Cedron, ma ovviamente è un torrente di amarezza, da cui però scaturisce la gloria.
Ma lei sapeva nel suo senso letterale come le sette insieme, nel senso 1 e nel senso 5. Dice al mio Signore, siedi alla mia destra. Gesù Cristo dice, il Signore è alla sua destra. Non so come col senso letterale si possono essere d'accordo. Il senso spirituale è evidente, ma il senso letterale vuole sapere come lo interpretate.
Cioè vuole sapere...
Perché si dice dell'altra figura che è la destra, quindi che, come si compone.
Risolvetelo voi, da che parte? Chi è che è alla destra? Di chi?
Ma anch'io mi ero posta questo problema, però dicevo forse alla tua destra la seconda volta che lo dice. L'ho pensato come il Signore sostiene la tua destra, cioè il Signore ti farà vittorioso, ecco, cioè l'ho inteso come vittoria, non so se va bene, però per trovare una soluzione ho pensato così. Ma non si sa da dove cominciare a dire qualcosa, anche perché l'ignoranza è tanta, ma la Maria ha citato la liturgia di Natale. Comunque ho letto che anche il prefazio della festa di Cristo Re prende tante espressioni da questo salmo, quindi è chiaro che la liturgia l'ha applicato a tutta la vita del Cristo fino al suo trionfo presso il Padre. Mi ha colpito molto quell'espressione: dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato, ecco, questa rugiada che rinfresca, che dà vita, e che c'è anche nel profeta Michea, che dice il resto di Giacobbe al capitolo 5, versetto 6, dice il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come rugiada mandata dal Signore e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dai figli dell'uomo.
Sembra, sì, quello che suggeriva Barbara può essere prezioso, cioè il salmo precedente, soprattutto se letto in un certo modo, è comunque un salmo di Davide umiliato, povero, umiliato, eccetera. Qui c'è la parola promessa della gloria, qui può essere un accostamento importante. Sulla destra, quando sono seduti, Dio sta al centro e il Messia alla destra, perché è più importante Dio. E quando invece sono in piedi, allora Dio sta alla destra perché lo protegge, alla tua destra perché lo protegge, no? Io lo risolverei così. Sono due figure diverse. Quando uno ha Dio alla destra è tranquillo, no? Così quando sono in trono, naturalmente al centro c'è Dio, chiaro. Ci sono anche altri testi che dicono che il Messia è seduto sul trono di Dio e così via. Sono immagini per dire che partecipa alla regalità di Dio. No, io volevo solo osservare questo, che più andare nel dettaglio, perché nel dettaglio ci sono delle cose molto belle, La 70 mi sembra molto preziosa in questo caso, e quasi sicuramente nella maggior parte delle differenze ha davanti lo stesso testo consonantico ebraico che legge in modo diverso o addirittura che legge secondo il testo consonantico, perché è la lettura massoretica che si discosta dal testo consonante. Questo non voglio confondervi, in qualche caso per esempio la lettura massoretica vede al versetto, che versetto è questo? Versetto 3, traduce, ah no, è il fatto che la traduzione, no, non si può ragionare in questo modo, lascio perdere, no, la traduzione italiana della CEI segue la 70 in realtà, e quindi il testo ebraico, cioè la lettura masoretica del testo ebraico dice la rugiada della tua giovinezza, della tua giovinezza ti ho generato, è la stessa parola, ti ho generato, però è il testo consonantico come appare. La 70 l'ha preso com'è, sono i massoreti che hanno letto il ti ho generato la tua giovinezza, cioè l'hanno vocalizzato diversamente. Sappiamo che non c'era vocalizzazione nei testi, va bene, no, era un particolare per dire che il testo della 70 può essere come lettura addirittura più antico. Ci sono anche altri punti, vabbè, no, quello che invece volevo dire è questo, che come nel Salmo 2, così anche qui questo Messia non deve far nulla, fa tutto Dio, siede alla mia destra finché io, è Dio che fa. Non è trascurabile questo, finché io oppongo i tuoi nemici che prendono i tuoi piedi, tu siedi, non deve far niente, non è che deve andare a combattere, deve sedere, sino che Dio ci pensa lui, e così avviene anche dopo, perché noi siamo abituati ad attribuire immediatamente i versetti al Messia, ma dal punto di vista della lettura il soggetto è Dio anche nella seconda parte, il Signore alla tua destra, versetto 5, egli, il Signore, Dio, abbatterà nel giorno della sua ira di Dio e sarà giudice, è Dio che è giudice qui. No, certo che non voglio sostenere che il Messia non sia giudice, ma qui è Dio, egli sarà giudice e anche colui che beve, chi è? Vabbè, Messia, però il soggetto è Dio qui, non viene reintrodotto, quindi io pongo questo piccolo problema, è un versetto difficile da capire, ecco, però qui se lo leggiamo in modo conseguente, sarà giudice fra le genti, abbatterà teste su vasta terra, lungo il cammino berrà nel torrente e alzerà la testa. Cioè, noi possiamo pensare che a questo punto è cambiato il soggetto, però dobbiamo dirlo, non è scontato, cioè di per sé la lettura più conseguente è che sempre il soggetto è Dio. Quindi se noi diciamo lo attribuiamo al Messia, dobbiamo renderci conto che introduciamo a questo punto, cosa non è che non voglio escludere, è possibile, introduciamo un nuovo soggetto, perché di per sé tutti i verbi di tutto il Salmo, il grande protagonista è Dio. Al centro c'è il Messia, ma è Dio che dice tu stai seduto qui, che ci penso io, tu sei sacerdote, ecco, anche questo è molto interessante, io lo collegavo col Salmo 2, non so se sia esatto questo, anche nel Salmo 2 è così, la promessa è che lui reggerà, ma è quello che deve fare, tu sei mio figlio, dice là, chiedimi. Quello che deve fare il Messia è chiedere. Tu sei sacerdote, può darsi che ci sia un rapporto, non lo so, ci pensavo adesso. Chiedimi anche là, è Dio il grande protagonista, e il Messia è Dio che dice l'ho messo io sul Sion. E quello che deve fare il Messia è chiedere, chiedi a me e ti darò le genti in possesso.